Modem.
La victoria en estas elecciones españolas, una victoria que para el Partido Popular no lo es tanto, ya que pierde 65 diputados y le complica bastante la situación a la hora de formar gobierno.
España necesita un gobierno que tenga apoyo parlamentario. Buscaré, por tanto, un gobierno estable y buscaré un gobierno con el único objetivo de servir a los intereses generales de todos los españoles.
Se abre una nueva etapa política en España, que tiene que dejar atrás la imposición y que tiene que abrir un proceso y un periodo de diálogo.
No toca hablar de entendimientos compartidos, toca hablar de reformas constitucionales. Y los, hasta el momento, 69 diputados de Podemos van a tender la mano a todas las fuerzas políticas para hacer los cambios constitucionales imprescindibles, ineludibles e inaplazables en nuestro país, antes de hablar de cualquier otra cosa.
...350 i deputati spagnoli che erano da eleggere. L'esito del voto di ieri, con lo spoglio concluso nella nottata, ci dice che i popolari del premier Mariano Rajoy sono primi, con quasi il 29% delle preferenze, pari a 123 seggi, secondi i socialisti che hanno raggiunto il 22%, accaparrandosi 90 seggi. In terza posizione Podemos, con poco più del 20%, pari a 69 seggi, ed infine i centristi di Ciudadanos, che si sono attestati al 14%, che vale loro 40%. Seggi. Ben ritrovati da Nicola Luende e da Giampaolo Driussi, che ha preparato la scheda sonora introduttiva e che oggi garantisce la regia. Queste dunque le cifre nude e crude del voto di ieri, un voto che si voleva incerto e per certi versi storico, e l'incertezza c'è stata e certamente ci sarà ancora anche nei prossimi giorni, quando si tratterà di formare il governo che dirigerà la Spagna. Saluto Carlos Cue, giornalista del País di Madrid, il maggiore quotidiano spagnolo. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Saluto Ramon Marimon, professore di economia all'Istituto Universitario Europeo di Firenze, alla Graduate School of Economics di Barcellona. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei tra l'altro è catalano e questo ci potrà anche aiutare a capire quelli che sono i nodi legati all'indipendentismo catalano. E saluto anche Claudio Venza, professore di storia della Spagna contemporanea all'Università di Trieste, co-direttore della rivista Spagna Contemporanea, l'abbiamo già sentito anche nel giornale radio delle 8. Ben arrivato anche lei, professore.
Buongiorno a tutti.
Carlos Cue, dunque, primi, l'abbiamo detto, i popolari, ma definirli vincitori è probabilmente fuorviante, no? Rispetto a 4 anni fa sono passati dal 44,6% all'attuale 28,7% e soprattutto si sono notevolmente ridotti i seggi da 186 di 4 anni fa ai 123, una bella botta, diciamo.
È una botta molto grande e soprattutto c'è un numero che è importante: loro non raggiungono la maggioranza assoluta con i 40 deputati di Ciudadanos, non è abbastanza per Rajoy per essere il primo ministro. È uno shock politico completo, dovete capire che altri paesi in Europa sono abituati a una notte elettorale come questa, ma per la Spagna è la prima volta dalla fine della dittatura che non sa, che si è svegliata e non sa ancora chi sarà il primo ministro. È la prima volta, Spagna è un paese politicamente molto stabile, dove la notte elettorale si sa sempre chi ha vinto, senza problemi, perché questo è un paese dove o vinceva la destra, o vinceva la sinistra, o vinceva il PP, o vinceva il PSOE, ed era chiarissimo, ed è la prima volta che non si sa veramente. È molto difficile, è difficilissimo un governo di destra, per questo che dicevo non, i numeri non ci sono, ma è anche difficilissimo un governo di sinistra. I numeri ci sono, ma sono molto difficili con molti partiti da mettere insieme, no?
Sì, sugli scenari,
quindi non si sa cosa succederà.
Sì, sugli scenari appunto, poi magari faremo qualche ragionamento successivamente. Professor Marimon, anche l'altro partito storico, i socialisti, hanno dovuto incassare comunque una sconfitta, diciamola così, nel senso che da 110 seggi 4 anni fa sono passati a 90 seggi, mettendo assieme le due cose, quindi da una parte popolari e dall'altra socialisti, è un voto di protesta nei confronti della vecchia politica?
Beh, è un voto di che il paese ha cambiato e il sistema dei partiti non aveva cambiato. E veramente si è protesta, ma anche c'è l'aspetto positivo di vedere le cose, di partecipare facendo la politica di una forma un po' diversa. E questo è buono.
Quindi non è solo un voto di protesta, ma anche un voto, diciamo, costruttivo per un futuro in cui ci sia una scelta più ampia.
Sì, e imparare che la gente deve arrivare a accordi, fare le politiche, più che stare sempre uno vincitore maggioranza assoluta e fa quello che vuoi. Questo la gente ya non lo vuole più.
Cosa ha decretato questo cambiamento? Secondo lei il discorso legato alla crisi economica che ha toccato gli anni scorsi in maniera profonda la Spagna, oppure, che ne so, le questioni legate anche alla corruzione? Qual è la sua lettura?
Beh, c'è un po' di tutti questi aspetti. Diciamo, non è stato facile in governi in Europa che hanno avuto di gestire tutta la crisi e i tagli, queste cose, di mantenersi nel potere. Diciamo, questo punto che il PP ha già avuto andata giù è normale in questa situazione, ma anche è stato il fatto di che hanno stato incapaci di arrivare a accordi e risolvere il problema, come il caso del tema di Catalunya e altri, con altre forze, no? E si aggiunge evidentemente il tema della corruzione, che il tema della corruzione è stato un tema che ha mobilizzato molto la gente in contro della politica tradizionale.
E quindi in questo senso sono stati penalizzati soprattutto popolari e socialisti. Professor Venza, l'abbiamo sottolineato, la fine insomma storica del bipartitismo, quindi più di 40 anni che la Spagna andava avanti in maniera abbastanza placida, come sottolineava Carlos Cue, nel distribuirsi il potere fra socialisti e popolari, un passaggio che possiamo considerare una sorta di seconda transizione dopo la prima, quella che portò la Spagna appunto alla democrazia dopo Franco?
Beh sì, ci sono degli elementi per considerarlo questo una svolta, un cambio considerevole e importante. Qui ci sono delle novità assolute che riguardano due nuovi protagonisti, quindi le carte non si spartiscono più in due ma in quattro, e quindi bisogna raggiungere degli accordi in questo senso che saranno molto complicati. Ma prima si diceva anche di un paese politicamente stabile e fondato sul turno, sul cambio da un partito di destra a un partito di sinistra, ma in realtà sotto questa copertura, sotto questa epidermide di stabilità, la società era molto molto instabile ed era molto anche insoddisfatta. E per i motivi che abbiamo già citato, no? Cioè tutti gli effetti della crisi economica sono stati scaricati sulle classi più deboli, la corruzione che ha tolto, diciamo, un'immagine alla democrazia istituzionale così generalmente accettata, e la questione grossa anche della spinta catalana verso una maggiore autonomia, se non addirittura, come era stato proclamato, dell'indipendenza. Quindi accanto alla questione dei Paesi Baschi si è rivelata molto importante, e quindi ha pesato anche in questi risultati le richieste, le rivendicazioni catalane. In realtà il quadro, se noi guardiamo la geografia territoriale del voto, è abbastanza complesso, perché non c'è una uniformità nei risultati. C'è un sud tra Andalusia e l'Estremadura che è ancora in mano ai socialisti, i socialisti sono il primo partito, e appunto nei Paesi Baschi c'è una vittoria sì di Podemos, ma perché ha anche recepito una parte delle rivendicazioni autonomiste, diciamo, più radicali, e così soprattutto in Catalogna, dove Podemos, che alle elezioni regionali era assente, ha raggiunto invece un accordo con appunto formazioni a lei più vicine, e questa è stata forse una mossa indovinata di questo nuovo gruppo, di articolarsi sul territorio, nelle varie regioni, con forze lì presenti, lì ben radicate.
Sì, un passo che comunque a questo punto anche la politica nazionale dovrà fare nelle prossime settimane. Carlos Cue, anche per lei dunque questa seconda transizione nasconde comunque dei vantaggi, delle opportunità per il paese?
È cambiato completamente la politica del paese. Ieri sono sorte queste due grandi forze, ma soprattutto l'equilibrio degli ultimi 40 anni si è rotto e adesso si deve fare politica. La Spagna non è abituata ai patti, ai grandi patti che si sono sempre visti in Italia, ma anche nel nord Europa. È normalissimo, questa è la gestione complessa della politica del giorno dopo le elezioni. In Spagna non è mai esistita, ma questo è un cambiamento molto forte che la gente ha voluto, perché la gente, come si diceva prima, ha detto basta PP PSOE, basta con queste due forze che normalmente si distribuivano l'85% del Parlamento e quindi senza problemi passavano dall'uno all'altro. La gente ha detto basta, la gente ha detto questo sistema politico non lo vogliamo più, vogliamo un sistema politico diverso. Soprattutto c'è un voto chiarissimo di una differenza di età, un voto chiarissimo giovanile che ha maggiormente votato Podemos o Ciudadanos, i partiti nuovi, e invece la gente più di un'altra età, soprattutto i pensionati, che hanno votato il Partito Popolare soprattutto e anche il PSOE. Il Partito Popolare ha resistito soprattutto fuori delle grandi città e nella gente di più di 50 anni, questo è chiarissimo. Quindi un paese diviso tra quello che sono le novità, quello che sta sorgendo nuovo e quello che è il vecchio sistema di partiti tradizionali. Questo si dovrà gestire con molti patti ed è in questo momento difficile che Mariano Rajoy, che ha vinto le elezioni ieri, ma è difficile che sia lui l'uomo che sia capace di fare questi patti, no? Perché c'è anche una differenza importante. Mariano Rajoy ha 60 anni, i leader dei partiti, anche del Partito Socialista, sono sui 40 e anche sotto i 40 anni c'è un cambiamento completamente generazionale, e questo sta cambiando assolutamente tutta la politica spagnola. Non si capisce ancora, per questo dicevo, saranno settimane molto intense e non si sa chi governerà.
E sappiamo anche che la vicepresidente dei Popolari è comunque una persona, una donna giovane e che in qualche maniera ambiziosa e potrebbe effettivamente, magari chi lo sa, sostituire Mariano Rajoy nel caso in cui si arrivasse a una coalizione di governo capitanata appunto dai Popolari.
Sarebbe quella una possibilità, sarebbe, perché è molto possibile che il partito Ciudadanos, e quindi centrodestra, dica io per appoggiare il Partito Popolare ho bisogno che Rajoy cada, no? Ma il problema è la novità ieri, e questo le inchieste non lo dicevano chiaramente nelle ultime settimane, la novità è che insieme non arriva alla maggioranza assoluta.
E questo quindi è un problema in questo senso dal loro punto di vista, quindi è un'ipotesi che rischia già di cadere ancora prima di iniziare. Professor Marimone, appunto si parlava di questa mancanza di cultura del dialogo, dei patti, dei negoziati fra partiti in Spagna. Questo potrà rappresentare un problema, oppure anche in questo caso può essere un'opportunità proprio per allargare il ventaglio politico?
Due cose. Una è, quando si parla di stabilità, non è stato semplicemente i due partiti, uno o l'altro, PSOE o PP. Perché tante volte che è stato che uno di loro sia riuscito a governare o a passare il presupposto grazie all'appoggio, per esempio, di Convergenza e Unione in particolare, o il PNV. Questo adesso, questo tipo di accordo non è viabile adesso. Questo è una cosa che anche lo complica un po'. Diciamo, l'errore di Mas è stato di andare avanti con l'indipendenza. Se adesso avesse fatto come faceva prima con Unió, che Unió è sparito del mapa completamente e era un partito tradizionale conservatore ma catalano che si poteva parlare bene al Parlamento di Madrid, questo è sparito. E se non avessero fatto così, adesso sarebbe Convergenza e Unió sarebbe un partito fondamentale per chi sarebbe il nuovo governo. Adesso non contano neanche se si suma la somma del suo programma, questo si chiama adesso Democrazia e Libertà, con Esquerra Republicana, stanno peggio che stavano 4 anni fa nel Parlamento spagnolo. A questo punto si va a un altro tipo di cosa, che sono accordi a livello di tutto lo Stato, e su questo sì che si possono avere accordi sulle politiche specifiche.
Mm-hmm. Quindi su ogni singolo dossier, su ogni singolo tema, insomma.
Sì, qui complica la cosa un po', che diciamo Podemos, che è stato quello che è andato più avanti, loro è una cosa organizzata per fare questo, per vincere, ma non c'hanno un programma, neanche c'è una cosa molto coerente. E a questo punto non è una forza che conta molto al momento di fare una politica di questa transizione. Questa è la differenza con la transizione che hubo dopo Franco, che tutti erano d'accordo che cosa si voleva fare.
Quindi questo bisognava mettersi d'accordo.
È più difficile, anche molto difficile, che si gestisca per la parte del Rajoy.
Sì. Carlo Scuri,
Un'ultima cosa. Questa. Una cosa che c'aveva molto in tutti i sondaggi prima, che sono sbagliati in alcune cose, ma una cosa che sembra non si sbagliavano, le chiedevano alla gente chi non vuoi che sia il presidente e dicevano Rajoy o Podemos. Questa era la cosa che dava più gente che era in contra, no? Questo complica il tema.
Carlo Scue, adesso un ruolo inusuale ce l'avrà anche il re. Juan Carlos fino a ieri non ha mai avuto problemi di questo genere, adesso c'è invece re Felipe che avrà, come dire, un'incombenza a cui la Spagna non è abituata, cioè quello di mediare fra i partiti. Anche in questo senso c'è una novità.
È una novità grossa, perché la Spagna è una dei grandi patti della transizione, che il re regna ma non governa, voglio dire, il re non dovrebbe avere un ruolo importantissimo, non è come un presidente della Repubblica italiano che è un politico importante che gestisce queste situazioni, che è importantissimo, no? Non dovrebbe esserlo, il re dovrebbe essere una figura completamente rappresentativa senza potere, diciamo, il potere ce l'ha il governo eletto e non il re. Ma questa volta è diverso, perché insomma la situazione è molto complicata e lui dovrebbe avere un ruolo. Teoricamente dovrebbero essere i partiti a gestire questa situazione prima di andare dal re, non è che il re, insisto, è completamente diverso all'Italia, non è che c'è un Presidente della Repubblica che gestisce, dovrebbero essere i partiti, ma il problema è che i partiti, soprattutto il Partito Popolare, ha avuto problemi seri di rapporto con altri partiti, lui con la sua maggioranza assoluta si è isolato moltissimo. E queste elezioni sono state delle elezioni contro il Partito Popolare per molti versi. Anche Ciudadanos, questo partito nuovo, ha detto insistentemente, ha fatto una campagna contro il Partito Popolare, anche se ha detto che darebbe l'astensione nel primo voto. È stata una forte campagna contro il Partito Popolare, l'isolamento del Partito Popolare è notevole, quindi è il partito che ha vinto, chiaramente ha vinto le elezioni con un 30 deputati in più del PSOE, un milione e mezzo di voti in più, ma non è chiaramente il partito preferito dalla maggior parte degli spagnoli che hanno votato molto contro PP. E c'è un punto importantissimo, che sono i catalani, come diceva il professore, è un punto importantissimo, perché è l'unico modo di fare un governo di sinistra, difficilissimo, perché è un accordo molto difficile a pensarci, passa dai catalani, soprattutto da Esquerra Repubblicana di Catalunya, che dovrebbero appoggiare o insomma con un'astensione importante, e loro, i catalani, chiederebbero sicuramente prima di tutto un referendum dell'indipendenza, quindi è molto difficile fare un governo di sinistra. E in questo momento è quasi impossibile fare un governo di destra, e questa è la situazione difficile che ci vuole molta politica, in senso positivo lo dico, no? Perché la Spagna deve imparare a fare una nuova politica diversa di patti.
Professor Venza, proprio su quelli che sono i possibili scenari, l'abbiamo sentito, una possibilità è quella che la sinistra appunto si unisca, e lì i numeri ci sarebbero, però sullo sfondo effettivamente ci potrebbero essere delle divergenze anche piuttosto profonde per quanto riguarda la questione catalana.
Certo, in questo senso, diciamo, prima si è detto che Podemos non ha un programma e quindi non è credibile tanto sul piano politico istituzionale, ma in realtà Podemos ha già posto tre condizioni per sostenere un eventuale governo, e una di queste esplicitamente indicata è quella che si tenga un referendum sull'indipendenza in Catalogna, quindi un'idea su questo, che è uno dei grossi nodi della politica spagnola per i prossimi anni, per diversi anni, diciamo, perlomeno dal loro punto di vista, troverebbe uno sbocco, se non una soluzione, però perlomeno un passo avanti nella definizione di qualcosa che a livello complessivo è stato poco considerato. Però va tenuto conto che se si fa partecipare le forze autonomiste e indipendentiste, questo ha un contraccolpo, per esempio, non solo sul PP, che è un partito molto centralista, ma anche sul PSOE, che nel suo complesso non vedeva di buon occhio questo processo di progressivo distacco, comunque di cambiamento istituzionale dentro il contesto catalano. Quindi, diciamo, tutte le eventuali soluzioni avrebbero evidentemente porterebbero ad altri problemi, ecco, quindi non sono soluzioni definitive. Ma volevo fare un passo indietro per far notare una cosa. Sì, da un lato è aumentata la partecipazione, no? Non siamo al 69% del 2011, ma siamo al 73% dei votanti. Questo significa che l'offerta politica, in particolare con le due novità di Podemos e Ciudadanos, ha coinvolto, ha raccolto un certo consenso in quelli che non si recavano prima alle urne. E questo dato, insomma, di questa non solo crescita, ma addirittura nascita, che raccoglie più di 8 milioni di consensi, e si può comparare anche con le perdite dei due grossi partiti, di 3 milioni e 600 mila per quanto riguarda il Partito Popolare e di 1,5 milioni circa per quanto riguarda il PSOE. Cioè c'è stato proprio uno spostamento, no, di orientamenti da una situazione tradizionale che evidentemente ha lasciato molti insoddisfatti, e ricordiamo che in Spagna c'è una situazione disastrosa sul piano sociale per quanto riguarda gli sfratti dalle case, di cui la gente non riesce più a pagare l'ipoteca, a quanto riguarda tutta una serie di problemi che il governo del PP ha cercato di risolvere con un'azione repressiva, quella della cosiddetta ley Mordaza, che voleva togliere spazio proprio alla critica sociale e politica. Quindi anche si è rivelato come il suo modello di Stato fosse particolarmente oppressivo.
Mm-hmm. Professor Marimon, un altro possibile scenario di cui si è parlato è quella di una grosse coalizione alla tedesca, quindi con popolari socialisti al governo. Questa è un'ipotesi che piace più dall'esterno, quindi da Bruxelles soprattutto, oppure è forse anche immaginabile e percorribile come via internamente?
No, io penso che non è immaginabile, diciamo, mai si può dire niente, no, impossibile, no? Non c'è questa dinamica. La dinamica che può essere è che una cosa simile sia, ma per accordi concreti. Uno particolare, e in questo sarebbe molto importante se si facesse, e sì, se entra a discutere il tema più costituzionale, che non è facile. Ma questo, infatti, quello che ha detto Iglesias ieri, ha detto: prima di tutto facciamo questo. E questo è importante, perché è impensabile il tema del referendum senza avere dire che si vuole fare con Spagna prima. Diciamo, a oggi il tema del referendum è inviabile. Una cosa diversa è che se ci avesse una proposta di come si decentralizza Spagna di forma più razionale, questo fosse il referendum. A questo punto la cosa cambia. Ma anche ha cambiato rispetto a Catalunya il fatto che prima era o PP o indipendenza. Questo ha cambiato. E a questo punto il discorso dentro di Catalunya anche perde molto la forza dell'indipendentismo per sé.
Quindi questo per quanto riguarda problemi, o chiamiamoli così, interni. Per quanto riguarda l'esterno, a questo punto, pensando anche a quanto accaduto in Grecia, professor Marimon, i rapporti con l'Europa rischia di essere un altro fronte sul quale la possibile squadra di governo del futuro spagnolo si possa scontrare?
No, io non credo, perché diciamo, evidentemente tra il PP e i cittadini si accordo su questioni fondamentali rispetto a Europa, eccetera. Ma anche su questo non penso che Podemos faccia una battaglia in contro in assoluto. Per questo, diciamo, io penso che i temi basici della stabilità ci sono. Il problema è le riforme più profonde che hanno bisogno a livello sociale, a livello del mercato del lavoro, eccetera, si separano o manteniamo anche un'altra legislatura che sarebbe troppo lunga senza farle.
Però a proposito, lei appunto tocca alcuni temi che sono stati anche discussi in campagna, quindi quello della salute e dell'economia spagnola. Il professor Venza parlava anche di questi problemi sociali. Ci sono delle cifre economiche che danno la Spagna comunque in crescita, parlano del più 3%, quindi una cifra invidiabile in tutta l'Europa, una disoccupazione che sembrerebbe essere in calo, però d'altra parte abbiamo forse una percezione che è un po' diversa. Lei che è appunto economista, come legge la situazione spagnola?
C'è una crescita che è un'opportunità, ma come anche è stata un'opportunità la grande crescita che c'è avuto prima. Il problema è non perderla questa volta un'altra volta. E per esempio si sta creando molto lavoro, ma sono ancora lavori precari. Questo non può essere. Diciamo, è un paese troppo abituato a creare e a distruggere, a creare e distruggere. Questo non è un'economia sana. E su questo si capisce bene che cosa si deve fare, bisogna farla.
Carlos Cue, il suo punto di vista proprio sullo stato di salute dell'economia spagnola. Quindi da una parte cifre molto promettenti e dall'altra invece una percezione che invece parla, come dire, di posti di lavoro creati ma poi distrutti subito in poco tempo.
Sono cifre molto promettenti, sono vere, ma il problema è che sono cifre molto promettenti costruite su una sofferenza degli spagnoli fortissima. Podemos, che è grande vincitore delle elezioni perché ha avuto un risultato spettacolare per quello che si aspettava da un partito appena sorto, senza strutture, Podemos ha fondato la sua campagna dicendo: non scordate quello che è successo questi 4 anni, non votate per gli ultimi mesi che la Spagna sta crescendo, si stanno creando posti di lavoro, anche se posti di lavoro senza qualità, come diceva il professore, non scordate quello che è successo questi 4 anni, e molti spagnoli non lo hanno scordato. La Spagna ha sofferto moltissimo 2011, 2012, 2013, soprattutto 2010, 2009, la Spagna viene da un colpo molto molto forte, la gente è molto indebolita, alcuni, soprattutto i giovani, stanno adesso trovando dei lavori scarsissimi dopo anni di sofferenza, giovani e non tanto giovani, gente di 30 anni e passa, che stanno guadagnando, ma come succede anche forse in Italia, stanno guadagnando 800 euro, 900 euro, situazioni molto difficili, di giovani che non riescono ad andare via da casa, di giovani che devono andare fuori dalla Spagna a cercare il lavoro. Questo è successo moltissimo, si sta recuperando poco a poco, ma è un paese che ha sofferto molto. Io credo che è importante anche nel senso positivo dire che la Spagna ha rotto in certo modo il sistema, ma non lo ha rotto come lo sta rompendo la Francia, per esempio, attraverso l'estrema destra anti-europeista, diceva il professore. Podemos, ovviamente una forza di sinistra, di estrema sinistra, ma non sta parlando contro l'Europa, contro gli immigrati, sta parlando di un'Europa diversa, ma sono europeisti. Voglio dire, la maniera nella quale la Spagna sta rompendo la struttura politica degli ultimi anni è completamente diversa di quella che sta succedendo in Francia o in altri paesi del nord Europa, no? Quindi questo è anche importante. Si parla in Spagna molto del 15 di marzo, degli indignados, che è successo qualche anno fa, e questi indignados, questa gente che è andata in strada a chiedere un cambiamento, chiaramente ieri è andata a votare per un partito nuovo che si deve capire ancora fin dove arriverà, ma è un partito che vuole essere dentro le istituzioni ed è un partito che non è come l'italiano Beppe Grillo, che non vuole patti con nessuno, non vuole gestire nulla. È un partito che è un partito prima di tutto e vuole essere un partito, e che dal primo giorno sta già ponendo delle condizioni chiare di riforma costituzionale, ma delle condizioni per gestire una situazione e per arrivare dei patti. Quindi è completamente diversa la situazione da altri paesi dell'Europa, nel senso che si può gestire questa situazione. Sì. Credo.
Claudio Venza, proprio su questa differenza rispetto alla Francia, dove peraltro si è votato pochi giorni fa proprio alle regionali, lì c'è stato un successo dell'estrema destra, o perlomeno della destra populistica, poi si può discutere sulle etichette. In Spagna invece tutto questo non è avvenuto, è avvenuto in maniera totalmente diversa, la sua lettura?
Beh, perché in Spagna c'è ancora in buona parte della popolazione, magari forse di meno nelle classi più giovani, ma c'è il ricordo della dittatura nazionale cattolica di destra filofascista del franchismo, e quindi questa, diciamo, la memoria non è del tutto scomparsa, per cui orientarsi a destra adesso sarebbe vorrebbe dire votare per i partiti nostalgici della dittatura non è popolare, non è diciamo presentabile sul piano pubblico. Ecco.
Io ringrazio tutti i nostri ospiti. A questo punto le prossime settimane, forse i prossimi mesi addirittura, saranno dedicati appunto alle trattative fra i partiti. Grazie ancora a chi anche ci ha seguito. Noi torniamo domani 8.30 su Rete 1, mentre siamo in replica alle 19.30 stasera su Rete 2. Da gennaio tengo a sottolineare che Modem si presenta con qualche novità. La prima innanzitutto riguarda la lunghezza, partiremo alle 8.20 e non più alle 8.30, quindi amplieremo il tempo a nostra disposizione. Per le prossime diciamo novità, poi le scoprirete cammin facendo. Da Nicola Luend e dalla redazione di Modem, buona giornata a tutti.